www.storiedijo.it e la storia continua. Per chi suona la campana e chi dopo suona. Il suono a stormo o a distesa segnalava pericoli e catastrofi e in particolare incendi, grande flagello nel Medioevo, alimentati dal massiccio utilizzo del legno come materiale da costruzione per le abitazioni. Franco Sacchetti nel 300 novelle, raccolta compilata sul finire del 300, racconta numerosi episodi burleschi e moraleggianti che hanno come protagoniste le campane. Una novella in particolare fa riferimento ai falsi allarmi e alle nefaste conseguenze dell'abuso del suono delle campane. Uno piovano, giocando a scacchi, vincendo il compagno, suona martello per mostrare a chi trae come ha dato scacco matto e quando gli arde la casa niuno vi trae. Un pievano della Val di Pesa, grande giocatore di scacchi, suona le campane per mostrare al popolo le schiaccianti vittorie che riporta su un gentiluomo poco propenso ad ammettere la propria sconfitta. L'evento si ripete con frequenza e i contadini, stanchi di accorrere con apprensione ogni volta, temendo una disgrazia, lo avvertono. Voi la potrete ben suonare, che noi ci veniamo più. Questa forse è l'origine di uno dei tanti motti popolari che parlano di campane. Tu la potrai ben suonare, con il significato di perdita e negazione della fiducia nei confronti di qualcuno. La perpetua del pievano, distratta al bucato, perse di vista il focolare e la casa prese fuoco. Il pievano suonò a martello, ma nessuno accorse in suo aiuto, pensando si trattasse della consueta burla e la casa bruciò. A chi gli chiese cosa fosse accaduto, Pievano rispose: «Io giocava ben'ora a scacchi col fuoco, ma egli m'ha dato scacco matto e ammi diserto». Le istruzioni di Carlo Borromeo. Le istruzioni sugli edifici e su pellettili ecclesiastici del cardinale Carlo Borromeo, uscita a Milano nel 1577, dedicavano uno specifico capitolo alle torri campanarie e alle campane. Innanzitutto erano qui fissate le regole da osservare per la realizzazione conveniente e idonea della torre. Attenzione particolare era riservata alla posizione della costruzione rispetto alla chiesa, alla forma possibilmente quadrata, ai piani e alle aperture da concepire su tutti i lati, separate da colonnine o pilastri su ogni livello, alla cuspide e alle scale, il legno o pietra, la chiocciola o in altra forma, purché consentissero un agevole e sicuro accesso alla cella campanaria. Il paragrafo che tratta del numero più opportuno di campane da alloggiare nella cella opera una distinzione secondo la diversa rilevanza delle chiese, e in particolare riprendendo le norme dettate dal Concilio di Aquisgrana dell'816. Per una cattedrale sarà necessario prevedere 7 o almeno 5 campane, per le collegiate ne saranno sufficienti 3, una più grande, una mediana e una minore. Le parrocchiali ne avranno almeno 2, ma l'indirizzo più interessante è quello volto a stabilire quanto sia bene evitare di riprodurre sulle campane. Se la forma e il peso erano vincolati alle leggi armoniche e fisiche, i motivi decorativi e le iscrizioni andavano ricondotti a principi di sobrietà e opportunità consoni al supporto occupato. Il cardinale raccomandava dunque di limitare gli elementi ornamentali alla croce, alla figura del santo patrono della Chiesa o a altra immagine sacra. L'indicazione piuttosto generica di iscrizione pia lasciava invece maggior agio al fonditore e al committente di apporre messaggi dal contenuto relativamente variabile. Si tenga conto del fatto che tali messaggi erano concepiti per essere visibili in una sola occasione, quella della benedizione solenne, momento prima del quale le campane non poteva essere messa a dimora sul campanile. La scelta di apporre una scritta destinata a essere collocata in un luogo aperto ed elevato, inaccessibile ai più, evidentemente, non era priva di significato. www.redigio.it e la storia continua.